Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi, anca audizionem, Latine redditam prebere. Bentrovati all'ascolto di questa puntata speciale del nostro Vademecum per latinisti, che va in onda in questi giorni di sede vacante. Con me in studio la collega che realizza e conduce assieme al sottoscritto questa trasmissione, Maria Milvia Morciano. Salve Maria!
Bentrovato Fabio. Presentiamo ai nostri auditores oggi l'ospite di questa edizio specialis, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, sacerdote dell'Arcidiocesi di Cagliari. Bentrovato.
Gracias, vobis, saluto vos omnes, fratres, auscultantes, dilectos.
Grazie Don Davide per essere arrivato dalla Segreteria di Stato Vaticana per aiutarci in questa puntata speciale. Abbiamo visto che con la morte del Santo Padre Papa Francesco, le sue esequie e poi la preparazione del conclave, i termini latini che riguardano queste fasi anche drammatiche ma soprattutto cruciali della vita della Chiesa sono tornati particolarmente in auge sui mezzi di comunicazione. Sentiamo e leggiamo espressioni in latino sul web, alla radio e in televisione. Ecco, vorremmo partire con lei proprio da una considerazione. Perché sono proprio i termini latini a regolare questi momenti solenni della vita della Chiesa?
Grazie Fabi. Anzitutto perché nell'Occidente latino questi sono proprio i termini che tradizionalmente sono stati coniati, utilizzati proprio in questo idioma, sono stati recepiti, conservati per disciplinare con precisione, per definire i passaggi cruciali della vita della Chiesa.
Dal momento in cui Papa Francesco è tornato alla casa del padre, il suo profilo social X in lingua latina ha cambiato intestazione da Papa Franciscus ad Apostolica Sedens Vacans.
Letteralmente l'espressione, il sintagma sede apostolica vacante si usa tra la morte oppure la rinuncia, l'abbiamo visto per Papa Benedetto, di un pontefice e l'elezione del suo successore. E che cos'è in questo caso? La parola sede apostolica richiama proprio la Chiesa di Roma, la diocesi di Roma, che resta priva del suo pastore, il quale è Papa della Chiesa Cattolica. E allora, durante questa assenza, il governo della Chiesa è affidato al Collegio dei Cardinali. Questi cardinali, in maniera del tutto consultiva, suppliscono all'autorità del Vescovo di Roma, cioè il Papa. E le procedure che vengono adottate durante la vacanza della sede apostolica vengono disciplinate da una costituzione apostolica promulgata proprio da San Giovanni Paolo II nel 96, la Costituzione Universi Dominici Gregis. È interessante notare come non solo la scritta sia cambiata, prima leggevamo Franciscus Papa, Papa Franciscus, ma è cambiato anche il simbolo, perché l'emblema della Santa Sede solitamente è formato dalle due chiavi unite da un filo sovrastate da una copricapo che può essere la tiara oppure la mitra utilizzato dal Papa. Ora, questo copricapo è stato sostituito da una basilica che nella simbologia araldica indica un gonfalone rosso e giallo proprio ad indicare la presenza dell'autorità papale sulla Chiesa nonostante la vacanza.
Una sorta di ombrello, un umbraculum.
Un umbraculum.
Esatto.
Sì.
Ora al termine conclave. Dal XIII secolo è il luogo in cui si riunisce il Collegio dei Cardinali per procedere alle elezioni del Romano Pontefice, ma con esso si definisce da subito anche la stessa adunanza dei porporati.
Ecco sì, l'elezione papale, quella famosa dei 1006 giorni, ci vollero 1006 giorni prima che il Papa che prese nome di Gregorio X potesse essere scelto come successore di Pietro. Questa elezione si tenne a Viterbo, dopo la morte di Papa Clemente IV, fu la più lunga nella storia della Chiesa Cattolica e si concluse nel 1271. E proprio l'inusitata lunghezza di questa elezione fu causata dalle marcate contrapposizioni fra i cardinali. Non riuscivano a trovare un accordo e proprio questa mancanza di accordo portò il popolo viterbese esasperato a segregare inizialmente i cardinali all'interno del Palazzo dei Papi, che si può vedere a Viterbo, clausi cum clave, chiusi a chiave. E quindi iniziarono a ridurre drasticamente loro il vitto e infine a scoperchiare perfino il tetto dello stesso palazzo. E pertanto questa elezione è comunemente considerata come il primo conclave nella storia della Chiesa Cattolica. E appunto la parola conclave è la camera in latino. È una camera chiusa a chiave. L'aggettivo lo usa Cicerone. Oppure, per esempio, Livio lo usa nello specifico come stanza da letto, no? La stanza dove io mi chiudo nel momento in cui mi trovo all'interno. Comprendere aliquem libero conclavi era proprio, diciamo, l'espressione che si utilizzava per dire chiudere uno dove si vuole, libero conclavi. Oppure indicava, anche negli autori classici, la stalla, la gabbia, soprattutto quella per gli animali. Insomma, è un aggettivo comune della romanità.
Per quanto riguarda l'elezione del sommo pontefice, che avviene appunto durante il conclave, potremmo dire che tutto inizia con l'extra omnes e finisce con la Habemus Papam, quindi siamo ancora all'importanza che le espressioni latine hanno in questa fase della vita della Chiesa. Partiamo dalla prima locuzione, Don Davide, extra omnes.
Extra omnes.
Si tratta di un imperativo, ma in realtà non abbiamo il verbo qui,
non
no?
È un imperativo di per sé, è una preposizione extra seguita, diciamo, dall'accusativo omnes. Extra omnes, fuori tutti gli altri che non hanno il diritto di rimanere all'interno. È proprio un invito naturalmente, tu giustamente hai detto un imperativo, è veramente un imperativo.
Pressante.
È un imperativo
solenne, ecco.
Categorico, sì, diciamo, sì, sì. Veramente. Invita quindi tutti i presenti non autorizzati ad abbandonare quel luogo che si appresta ad essere chiuso a chiave. E questa è proprio una frase latina tipica della tradizione ecclesiastica cattolica. La frase un tempo veniva pronunciata dal maestro delle celebrazioni liturgiche non all'inizio del conclave, come ora, ma all'inizio del concistoro segreto che veniva celebrato durante le fasi iniziali dell'assise conciliare, con lo stesso invito ad abbandonare il luogo ai non addetti, cioè la sostanza era la stessa. Ma il 7 maggio prossimo sentiremo pronunciare dal vescovo maestro delle celebrazioni liturgiche, Monsignor Ravelli, nella Cappella Sistina, all'inizio del conclave, questo extra omnes per eleggere il nuovo Papa. Con questo extra omnes tutti coloro che non sono chiamati all'elezione sono invitati ad uscire, caldamente potremmo dire, poiché l'elezione papale è segreta, rimane segreta, e successivamente la Porta Sistina appunto viene chiusa.
Nella cerimonia d'ingresso al conclave, dalla Cappella Paolina al canto delle Litanie dei Santi, i cardinali elettori si dirigeranno processionalmente alla Cappella Sistina, in latino Sacellum Sixtinum, dove dopo il canto del Veni Creator pronunceranno il giuramento prescritto. Quest'ultimo è un inno liturgico cantato anche a Pentecoste. Ascoltiamone un frammento. Don Davide, cosa possiamo dire sul Veni Creator?
Il Veni Creator Spiritus è l'inno liturgico per eccellenza dedicato allo Spirito Santo. Comunemente viene attribuito a Rabano Mauro, che arcivescovo di Magonza era vissuto nel IX secolo. Quindi questo inno ha almeno 1000-1200 anni, ecco, di storia. La versione più conosciuta è quella gregoriana, ma è stato musicato anche da numerosi altri autori di musica polifonica, di musica classica, contemporanea, e di per sé viene regolarmente cantato nell'ufficio l'ufficio delle lodi e dei vespri della festa di Pentecoste, come giustamente hai precisato tu, Maria Milvia, viene spesso accostato alla sequenza Veni Sancte Spiritus. Oltre però che a Pentecoste, l'inno viene anche cantato in particolari avvenimenti solenni, per esempio durante la messa del primo giorno dell'anno, il primo gennaio, durante il rito di canonizzazione, di ordinazione episcopale, in occasione per esempio di concili, di sinodi, oppure anche degli esercizi spirituali, per esempio. Nel nostro caso viene intonato nel Sacellum Sixtinum dai cardinali poco prima, mentre si apprestano ad iniziare il conclave.
E torniamo dunque nel Sacellum Sixtinum. Se i voti assegnati a un nome raggiungono i 2/3 dei votanti, l'elezione del pontefice è canonicamente valida e arriva la fumata bianca, dopo l'accettazione ovviamente di colui che è stato prescelto. Al neoeletto verrà domandato infatti: acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem? E a risposta affermativa gli verrà poi chiesto: quo nomine vis vocari? Domanda a cui l'eletto risponderà con il nome pontificale. Ecco, come traduciamo queste frasi, Don Davide?
Acceptasne electionem, questa enclitica ne è il nostro punto di domanda in latino, no? Accetti la tua elezione a sommo pontefice avvenuta canonicamente, è il candidato, anzi l'eletto, colui che è stato scelto, risponde normalmente accepto, accipio, qualche papa ha detto anche in crucem, non c'è come risposta una risposta univoca. E poi la domanda, quo nomine vis vocari, no? Con quale nome vuoi essere chiamato?
In Sistina, una volta avvenuta l'elezione, dopo la preghiera per il nuovo pontefice e l'ossequio dei cardinali, viene intonato il Te Deum, che segna la fine del conclave. Dalla loggia delle benedizioni, quindi, l'annuncio dell'elezione, l'Abemus Papam, l'apparizione del Papa, preceduto dalla croce a stile, il quale impartirà la solenne benedizione Urbi et Orbi.
Ed ecco la famosa formula dell'Abemus Papam, la ascoltiamo in un contributo che fa un riassunto storico delle ultime elezioni.
Annuncio vobis gaudium magnum, Abemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum eugenium sancte romane ecclesie cardinalem pacelli qui sibi nomen imposuit pium,
eminentissimum ac reverendissimum dominum Dominum Angelum Josephum Sante Romane Ecclesie Cardinale Meroncalli qui sibi nomen imposuit Ioannis Vigesimi Terzi,
eminentissimum et reverentissimum Dominum Dominum Ioannem Battistam Sante Romane Ecclesie Cardinale Montini qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum.
Abemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli Primi.
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Boitiva. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Josephum Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI.
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Don Davide, abbiamo ascoltato questo contributo con alcuni degli Habemus Papam dei pontefici del Novecento e poi del XXI secolo. Ma cosa accade tra l'elezione e questo momento?
Sì, tra l'elezione e il momento dell'apparizione, diciamo, della prima apparizione del pontefice neoeletto, dopo aver accettato, l'eletto si sposta nella stanza delle lacrime. E questo è il momento forse più delicato, no, per l'eletto, perché si chiama così proprio perché lì la persona vede davanti a sé in un colpo d'occhio tutta la sua vita e allora lì scoppia a piangere, no, per quello che gli è appena successo. Certo, non saranno semplicemente lacrime di gioia, saranno anche lacrime comprensibilmente di apprensione per quello che si sta verificando nella vita del vescovo eletto ad essere Papa. E poi appunto si passa, dopo che il Papa risiede per qualche tempo nella stanza delle lacrime, viene lì rivestito dell'abito bianco, come abbiamo visto tante volte, e poi in processione si va verso la loggia che dà verso Piazza San Pietro, verso il balcone appunto da cui si affaccia il neoeletto.
Ma analizziamo assieme a lei questa notissima formula, analizziamola dal punto di vista di un'analisi grammaticale latina. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum, e qui va il nome di battesimo dell'eletto in accusativo latino, sancte romane ecclesiae cardinalem, cognome dell'eletto non tradotto in latino, qui sibi nomen imposuit, nome pontificale, in accusativo o genitivo latino, e qui ne parliamo subito, seguito dall'eventuale aggettivo numerale ordinale. È così? Ho sbagliato qualcosa?
Tutto perfetto, Fabio. Sì, questo è un testo stupendo, perché è un testo che ci riporta al Nuovo Testamento, no? Annunzio vobis gaudium magnum. Ci torna in mente l'annuncio dell'angelo a Betlemme, quando i pastori dà l'annuncio fondamentale della storia della salvezza. Ed è il Vangelo di Luca, Luca 2:10-11, che addirittura nella versione di San Girolamo, nella cosiddetta versione Vulgata, anziché avere il verbo annunzio che viene utilizzato nelle versioni precedenti, quelle versioni che vengono chiamate le veteres latine, oppure itale, oppure afre, eccetera, quindi quelle versioni utilizzavano il verbo annunzio oppure nunzio, invece San Girolamo utilizza evangelizzo, cioè vi do la bella notizia, che è appunto quella della nascita del Salvatore. E allora dal punto di vista grammaticale abbiamo l'habemus papam, alcune versioni addirittura dicevano annunzio vobis gaudium magnum papam habemus, non è una formula codificata univocamente,
cioè.
Sì. Ed è l'annuncio cerimoniale che viene dato dal cardinale protodiacono, quindi annunzio vobis, a voi annuncio gaudium magnum, una gioia piena, una gioia grande, habemus papam, finalmente, no? Dopo il conclave abbiamo il successore del vescovo di Roma, eminentissimum, quindi sempre in accusativo perché riferito a papam, a reverendissimum dominum, e qui si dice il nome appunto in accusativo sempre del cardinale eletto ad essere successore di Pietro vescovo di Roma, cardinalem sante romane ecclesie, quindi cardinale di santa romana chiesa, e poi il cognome dell'eletto, qui sibi nomen imposuit, e qui abbiamo una frase relativa introdotta da qui con il verbo al perfetto, dal verbo impono, imponere, nomen, che è un neutro accusativo, sibi, quindi che si è imposto il nome, e poi segue o l'accusativo oppure il genitivo. L'accusativo sarebbe una sorta di apposizione dell'oggetto, mentre il genitivo, appunto come giustamente hai accennato poco fa, sarebbe propriamente l'uso del genitivo epesegetico.
Ecco appunto, Don Davide, negli ultimi due secoli, nell'annunciare il nome pontificale del nuovo Papa, nella maggioranza dei casi è stato usato il caso accusativo latino, quindi Pium, Paulum e così via, con l'eccezione di Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, per i quali fu usato il genitivo epesegetico, quindi Ioannis, Ioannis Pauli e Benedicti. In occasione del conclave del 2013 con l'elezione di Papa Francesco, il protodiacono Jean-Louis Thorin è tornato a usare l'accusativo Franciscum e non Francisci. Cos'è questo genitivo epesegetico e come possiamo commentare queste variazioni?
Il genitivo epesegetico è l'uso vero e proprio del caso genitivo, perché indica proprio il complemento di specificazione nella sua maniera più precisa, cioè esprime questo genitivo la specie di un genere. Significa che specifica, determina un concetto generico. Non è l'unica variazione questa, perché per esempio quando nel 1534 fu eletto Papa Paolo III, il cardinale protodiacono Innocenzo Cibo disse «Qui imposuit sibi nomen Paulus Tertius». Usa il nominativo riferendolo come apposizione non dell'oggetto, che sarebbe il nomen in accusativo, ma del soggetto che è al nominativo. E questo non è successo solo con Papa Paolo III, ma ad esempio è successo anche con Papa Leone XII, per il quale il protodiacono Fabrizio Ruffo disse appunto qui sibi nomen imposuit Leo Duodecimus, e pensate voi perfino per Papa Pio IX. Il cardinale Tommaso Riario Sforza disse qui sibi nomen imposuit Pius Nonum.
Quindi abbiamo il sostantivo, perché è un'apposizione del soggetto che troviamo dove nella frase?
Qui.
Qui, esatto. Qui.
Sono tutte espressioni ineccepibili.
Corrette.
Corrette. Però sono variazioni.
Alternative.
Sono alternative, insomma. Però, ecco, il modo, la modalità prescelta dai protodiaconi è sempre stata quella dell'accusativo, eccetto la scelta che fece il cardinale Pericle Felice, il cardinale segretario del Concilio Vaticano II e poi anche seguito dal cardinale Jorge Medina Estefes, che annunciò Benedetto XVI, i quali utilizzarono, unici nella storia degli annunci, il genitivo epesegetico.
Grazie davvero a Don Davide Piras, queste spiegazioni ci aiuteranno a vivere anche con maggiore consapevolezza quei momenti che si annunciano ormai vicini. Grazie a Don Davide Piras, che è arrivato dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana ed è stato ospite di questa edizio specialis del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, Anima Latina. Grazie Don Davide.
Il piacere è tutto mio, carissimi Fabio e Maria Milvia. Grazie a voi e grazie soprattutto per il vostro ascolto e la vostra pazienza.
Da Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, gratias vobis agimus e a risentirci presto.
Valete.
Anima Latina. Radio Colloquia De Lingua Ecclesia. Thank you.